Eccoci qua in un nuovo episodio del CTO Show. Oggi parleremo di una tematica molto verticale ma molto interessante. A me piace molto quando affrontiamo questi episodi che riguardano più un dominio specifico, un'esperienza specifica, perché veramente in queste puntate noi parliamo sempre di tutte le tematiche, insomma, manageriali, CTO, technology, strategy e tutto il resto. Però vedere tutte queste cose declinate in un aspetto specifico, in un verticale, in un settore, ecco, secondo me è molto interessante perché ci consente di vedere anche tutte queste tematiche qui applicate ad un mondo concreto che può essere preso quindi come fonte di ispirazione e dove poter estrarre molte informazioni. Peraltro oggi facciamo con Fabrizio Arneodo che ci dirà molte cose interessanti su questo ambito perché ha delle esperienze che poi ci racconterà. Prima di procedere, intanto volevo ricordare a tutti di iscrivervi al canale YouTube, se state seguendo su YouTube, e attivare le notifiche, di iscrivervi al podcast. C'è anche la mia daily list, quindi con la mail giornaliera, e sì, le persone rimangono veramente iscritte e si iscrivono quasi tutti i giorni. Basta che andate sul sito www.alexspagnoli.com/daily. E grande novità che ho già annunciato recentemente: quest'anno si terrà la primissima edizione del CTO Summit, che è la prima conferenza italiana organizzata specifica per il mondo del tech management, quindi figure come CTO, CDO o anche CIO, quelli che hanno a che fare più con gli aspetti, quelli diciamo innovativi, digitali, eccetera. E la prima volta che si tiene una conferenza di questo tipo era in ebollizione da anni come progetto che finalmente riusciamo a sfornare questa volta. E in questo momento è aperta la waiting list, abbiamo già molte, molte persone iscritte, quindi poi i primi che sono iscritti alla waiting list saranno i primi che ricevono anche l'accesso ai biglietti scontati, quindi andate subito su www.ctosummit.it, quindi www.ctosummit.it per iscrivervi e rimanere quindi informati di tutti gli speaker che verranno annunciati, ne abbiamo già alcuni anche internazionali, e quindi avere anche l'opportunità di prendere il biglietto in anteprima. Però a questo punto bando alle ciance e intanto allora benvenuto con me qui in questa puntata Fabrizio, ti lascio direttamente la parola così hai modo di presentarti tu stesso che ci sta seguendo, sia diciamo di te stesso, del tuo percorso che anche dell'azienda in cui stai lavorando.
Sì, buongiorno, grazie dell'invito. È un vero piacere poter partecipare e condividere le attività che facciamo, come dicevi tu in introduzione, anche in un ambito, in un settore molto verticale dove vengono applicate appunto le tecnologie. Io sono Fabrizio Arneudo, lavoro in 5T, ricopro il ruolo di CTO appunto, ma anche il ruolo di innovation manager, quindi c'è una già partiamo con una miscela abbastanza esplosiva, perché appunto vengono messe insieme, diciamo, responsabilità di robustezza, di scalabilità, di stabilità con una propensione inevitabilmente al nuovo, all'uscire, diciamo così, dalla zona di comfort. Io arrivo da un background tecnico. Sono laureato in informatica all'Università di Torino e ho iniziato la mia carriera come analista programmatore e all'inizio mi sono occupato sostanzialmente di automazione di magazzino e quindi con lavori anche di sviluppo abbastanza a livello basso nello stack ISOSI con interfacciamento con sistemi PLC appunto di automazione. E poi ho avuto la possibilità, complice quello che allora veniva chiamato il bacco del millennio, quindi con il passaggio al nuovo millennio mi sono occupato di attività di porting di sistemi di monitoraggio delle reti di telecomunicazione, di rete fissa, e questo appunto mi ha portato anche ad assumere, ad acquisire competenze nell'ambito TLC, cosa che poi appunto proseguendo nella mia carriera mi ha portato a lavorare nel centro di ricerca e sviluppo di Motorola, che al tempo era stato aperto a Torino, e in particolare nella parte di sviluppo software della Motorola, dove ho proseguito in qualche modo estendendo la mia competenza sulla parte di monitoraggio della rete mobile, GSM, GPRS, quelle che venivano chiaramente utilizzate allora, e per poi sfociare nel 2008 nell'azienda per cui lavoro adesso, che è 5T, che è una società, diciamo, particolare, particolare nel senso che è una società privata, ma a completa partecipazione pubblica. E quindi noi siamo un'in-house cosiddetta della città di Torino, della regione Piemonte e della città metropolitana. Per questi soci noi ci occupiamo di erogare servizi a supporto della mobilità. Questi servizi sono servizi abilitati dalle tecnologie e spaziano da servizi di controllo e monitoraggio del traffico all'infomobilità, quindi servizi anche direttamente per il cittadino, piuttosto che servizi legati al controllo accessi, quindi tutto ciò che in qualche modo supporta l'ente nella gestione sia della normale mobilità, sia anche diciamo nel rispetto di determinate regole che vengono messe sul campo per rispetto dell'ambiente, per ridurre l'inquinamento, soprattutto per la sicurezza stradale. Questo è un po', diciamo, il contesto in cui si muove 5T, quello appunto di fornire questi servizi. E la componente però particolare è che non tutti, ma la stragrande maggioranza, appunto, sono servizi abilitati dalla tecnologia. Su
Sì, infatti
questo.
diciamo qui la cosa interessante è che abbiamo un aspetto molto fisico come appunto la mobilità in sé e una parte in realtà molto tecnologica, anche molto avanzata, dove sono anche applicazioni molto avanzate, che infatti dopo sarà molto bello vedere un po' quali sono le cose anche che bollono in pentola anche da voi. Però ti ho interrotto, stavi dicendo anche qualcos'altro.
Sì, stavo dicendo appunto che la cosa per certi versi affascinante è anche la multidisciplinarietà. Parliamo di mobilità, ma sotto appunto vengono utilizzate tantissime tecnologie. In primis, lo citavi anche tu, c'è la parte di digitalizzazione, che chiaramente è comune anche a molti altri ambiti, e c'è una parte anche fisica, nel senso che ci sono delle tecnologie che sono tipicamente dell'ambito della mobilità, ad esempio i sensori installati su strada, piuttosto che le telecamere per il monitoraggio del traffico, piuttosto che i pannelli a messaggio variabile che sono presenti in città, gate elettronici per il controllo degli accessi o paracarri a scomparsa, insomma. Tutto ciò che è un'importante infrastrutturazione del territorio con delle tecnologie che appunto servono con uno scopo verticale ben preciso. E dietro c'è tutto quello che, diciamo così, è l'ICT, quindi l'informatica applicata ai trasporti, che consente appunto di utilizzare questi strumenti, di integrarli opportunamente, come dicevo prima, per abilitare opportunamente i servizi che vengono erogati. E in questo senso, diciamo, quest'ambito delle tecnologie applicate ai trasporti, nel nostro dominio viene chiamato ITS, che sta per Intelligent Transportation Systems, e quindi, per dirlo in italiano, sistemi intelligenti di trasporto, che denota proprio tutto il mondo, tutti gli stakeholder che ruotano attorno a queste tecnologie, sia i produttori di tecnologia stessa, gli integratori e coloro come noi che poi le utilizzano e come dire, le integrano opportunamente appunto per erogare questi servizi.
Questo qui è uno di quei mondi tecnologici effettivamente di cui magari non si parla molto, perché chiaramente scenario tech dominato da cloud, intelligenza artificiale, eccetera, cose molto orizzontali. E magari molti non hanno presente quanta tecnologia c'è in questo ambito. Già il fatto, no, che hai citato anche delle sigle tipo ITS e simili fa comunque capire che in realtà c'è una bella profondità, un mondo molto ampio, quindi oltre a quell'aspetto fisico, no, di cui dicevo prima, in realtà la parte tecnologica è vastissima. Cioè, io stesso mi ricordo quando ho fatto il militare, a un certo punto ero stato distaccato in un'amministrazione provinciale, proprio nella sezione quella trasporti e mobilità, no, dove si facevano anche tutti i calcoli dei viaggi per i bus, per fare tutte le coincidenze. Quindi c'era una tecnologia enorme già quella volta, quindi parliamo ormai di qualche decennio fa. E però pensare, no, anche oggi la mobilità, per quanto è complicata, che poi dietro anche degli algoritmi proprio per la mobilità in sé, come ottimizzarla, è un mondo estremamente vasto, credo. Ecco, io per quello che ho potuto vedere, ma soprattutto con la tua esperienza, penso che siano anche proprio dei veri e propri standard, no, di settore specifici. C'è anche qui un po' un concetto anche di standard aperti, delle definizioni, qualche raccomandazioni internazionali che danno un po' un'indicazione importante per chi si applica in questo mondo. Qual è un po', insomma, la visibilità che puoi darci, ecco, su questo settore qui?
Eh sì, questo è proprio il punto, direi, hai toccato un punto focale, perché come accennavo prima, tutte queste tecnologie appunto hanno uno scopo verticale. Se un sensore chiaramente deve misurare dei flussi di traffico, se una telecamera riprenderà delle situazioni che serviranno alla centrale di mobilità per, come dire, agli operatori per prendere determinate decisioni. Però la cosa intrigante, la cosa affascinante, perlomeno da un punto di vista professionale, è quello proprio dell'opportunità poi di integrare queste tecnologie. Faccio degli esempi per non essere troppo teorico. Cito magari una tecnologia che magari al cittadino può risultare un po' antipatica, ma credo però sia un esempio calzante. Il sistema di Autovelox, che per definizione dovrebbe essere, come dire, installato per sicurezza stradale e non per altro, intendiamoci. Ecco, ovviamente cosa fa? Misura ovviamente la velocità dei veicoli e solleva un allarme se si supera una certa soglia di velocità. E questo è il suo compito verticale. Dall'altra parte, poiché il sistema è un sistema tecnologico, è in grado anche di contare i veicoli che passano. È anche in grado di classificarli se sono trasporto pesante, trasporto leggero o trasporto o addirittura, come dire, motorini, biciclette. E quindi queste informazioni che vengono raccolte in una centrale come quella gestita da 5T per conto della città e della regione Piemonte, da questi sistemi può spillare delle informazioni che possono essere utili anche per altri servizi. Quindi il servizio di sicurezza stradale può integrare anche quello che è il servizio di monitoraggio dello stato del traffico, che nel nostro caso è una piattaforma software, quindi digitale, che fa un modello, diciamo così, del grafo di trasporto, quindi delle strade. E c'è un modello della domanda di trasporto, quindi di come si muovono le persone, di come si muovono i veicoli, e questa simulazione, questo approccio modellistico viene naturalmente drogato con le misure che effettivamente arrivano dal campo, e quindi questo consente ad una centrale di questo tipo di poter calcolare i livelli di servizio, come li chiamiamo noi, delle strade del territorio, e quindi identificare se ci sono delle congestioni, se ci sono delle situazioni di coda, piuttosto che situazioni invece di traffico scorrevole, per dare informazioni chiaramente al cittadino, ma anche per, come dire, coordinare, più che coordinare, supportare gli enti competenti, le forze dell'ordine o chi per loro, qualora ci fossero delle situazioni particolarmente delicate, con congestioni critiche che possono capitare anche per motivi estemporanei, quali manifestazioni o lavori o interruzioni delle strade. In questo senso, come giustamente accennavi, anticipavi tu, l'integrazione tra questi sistemi è qualcosa che da un punto di vista di progettazione tecnologica va tenuta in considerazione. Cioè, quello che io citavo come esempio per certi versi semplice, poi gli esempi devono essere semplici, altrimenti non sarebbero degli esempi, per appunto consentire questo tipo di integrazione, i vari sistemi si devono parlare possibilmente con un linguaggio condiviso. E questo linguaggio condiviso dovrebbe essere il più possibile un linguaggio che risponde ad uno standard. Noi in questo ci crediamo da tempo perché quello che vi ho citato sinora è uno degli elementi più rilevanti del nostro mestiere, cioè quello di integrare le varie tecnologie, e oramai da una decina di anni partecipiamo attivamente a dei gruppi di standardizzazione della Comunità Europea. La Comunità Europea ha diversi organismi, noi lavoriamo ad un organismo che si chiama CEN, che sta per Comitato Europeo di Normazione, e lavoriamo al TC278, il Technical Committee 278, nella working group che si occupa appunto delle tecnologie ITS applicate ai trasporti. E quindi da questo punto di vista abbiamo fondamentalmente due famiglie, diciamo così, di standard che noi utilizziamo. Standard, chiamiamoli così, di processo e standard più tecnologici. Standard di processo sono chiaramente tipo, tutti conoscono l'ISO 9001, ad esempio. Ecco, noi siamo certificati ISO 9001, ma nell'ambito del mestiere che faccio col mio team, noi seguiamo per i servizi ICT applicati ai trasporti, abbiamo fatto un tailoring di un framework anglosassone che si chiama ITIL. E l'ITIL non è molto diffuso in Italia, ma appunto, come dicevo, nell'ambito anglosassone lo è molto di più. Nasce oramai da tempo per sostanzialmente la gestione e la strutturazione della gestione dei servizi informatici, quelli classici. Noi abbiamo pensato di sfruttare questa ricchezza, questo framework, per applicarlo ai servizi ITS. E quindi, da questo punto di vista, abbiamo identificato e definito un catalogo dei servizi, che vuol dire sostanzialmente dettagliare nelle loro caratteristiche tutti i servizi che noi eroghiamo in 5T per conto dei nostri soci e con ciò che concerne ad esempio i service owner, quindi chi è che deve gestire il servizio, quali sono i processi di reporting al cliente, i service level agreement, gli operational level agreement e quindi tutta una serie di informazioni che aiutano, diciamo così, il dialogo interno a cucire in qualche modo le relazioni tra quelli che sono i dipartimenti di supporto tecnico come il mio e quelli che sono le business unit, cioè quelli che poi sono i dipartimenti che si occupano dell'erogazione, che hanno la responsabilità di erogare questi servizi. Sotto questo catalogo dei servizi ci sono chiaramente tutte le tecnologie abilitanti. Noi le abbiamo raggruppate, catalogate in piattaforme che possiamo pensare come delle famiglie di tecnologie, quelle che ad esempio si occupano del monitoraggio e del controllo del traffico, quelle che si occupano dell'infomobilità, quelle che si occupano dell'enforcement, quindi dei sistemi sostanzialmente di controllo accessi, di sanzionamento per coloro che non rispettano appunto i comportamenti del codice della strada e tutte queste piattaforme, queste famiglie di tecnologie ITS si appoggiano naturalmente su uno zoccolo, chiamiamolo così, che è l'ICT, lo chiamerei l'ICT classico. Lo citavi tu prima, cioè sotto poi noi abbiamo comunque il nostro data center. Ed in particolare abbiamo un'architettura cloud, o meglio hybrid cloud e multi-cloud, ed in particolare tutta la parte appunto di centrale, quindi quello che sta nella nostra centrale, si appoggia e diciamo così, gira su server virtuali o on-prem, quindi da noi, oppure su Cloud Azure o su Cloud AWS, che sono le attuali piattaforme sulle quali noi ci stiamo appoggiando. E qui abbiamo, appunto, come dicevo, a piene mani l'ICT classico, comune a tutte le aziende che fanno informatica o che comunque sia hanno nell'informatica una parte significativa. E qui andiamo scalando su tutte le categorie del cloud, dal IaaS al PaaS, per arrivare sino al SaaS e alle applicazioni serverless. Su questo abbiamo proprio fatto un'ottimizzazione che ci porta proprio anche a avere applicazioni, quindi portali web, mobile apps che vengono utilizzate dai nostri clienti, dai cittadini, che appunto dietro si appoggiano e utilizzano questo tipo di design, questo tipo di implementazione. Perché naturalmente, come dicevo prima, noi siamo un in-house e maneggiamo denaro pubblico, quindi è per noi fondamentale ottimizzare i costi, ridurli. Naturalmente, mantenendo i livelli di servizio concordati con i nostri enti per i quali eroghiamo i servizi.
No,
Questa è
infatti.
un po', diciamo, la parte di famiglia, come dicevo, di standard di processo che noi seguiamo.
Prima a un certo punto, quando dicevi, no, anche il concetto di livelli di servizio delle strade, no? Infatti mi hai fatto venire in mente anche proprio il concetto di livello di servizio lato IT. Quindi ho trovato particolarmente azzeccato il riferimento ad ITIL, che è in effetti un framework che su questo è molto importante perché poi, declinato sulla singola realtà, può dare cose molto interessanti. Ecco, poi dopo sono realtà che magari lo applicano in maniera un po' pesante, ma per il tipo di servizio che hai descritto mi sembra molto ben centrato. Infatti ti volevo chiedere proprio su questo, quali aspetti in particolare proprio del framework di Teal particolare hai trovato più utili e come li avete declinati? Nel vostro caso specifico, se c'è qualche cosa che vi ha portato ad applicarli in un modo proprio specifico vostro, ecco, rispetto a quello definito un po' dal framework. Poi dopo, ITIL è molto vasto, chiaramente adesso ne verrebbe fuori un trattato solo
Assolutamente,
su questo.
assolutamente molto vasto e abbiamo fatto un lavoro molto, molto attento per quello che è nelle nostre competenze naturalmente, per vestirlo appunto in quella che è la realtà nostra. E in particolare noi abbiamo creato un CMS, come prevede anche lo stesso ITIL, quindi un Configuration Management System, che ci consente proprio di, è proprio, l'abbiamo digitalizzato, è proprio chiamiamolo così in senso ampio, un database all'interno del quale abbiamo messo tutti gli asset. Quindi noi abbiamo i servizi digitalizzati in questo CMS, abbiamo tutti gli attori che operano attorno a questi servizi, attori umani, quindi i service owner, i business unit manager, i tecnici, technical leader e quant'altro. E abbiamo naturalmente le famiglie che dicevo prima, le piattaforme e i componenti tecnologici, come li chiamiamo noi. Perché metterli in un database? Perché questo consente proprio di mettere in relazione quelle che sono i componenti abilitanti i vari servizi, e quindi è possibile, diciamo facendo poi delle interrogazioni, capire un servizio da quali componenti abilitato, quali sono i servizi che sono abilitati da tecnologie che sono 100% su cloud, piuttosto che quali sono i servizi che sono ancora on-prem, e quali sono i servizi che, pur rispettando gli SLA, hanno al di sotto degli operational level agreement, quindi per definizione dei livelli di controllo tecnici e non contrattuali, che sono vicini alla soglia, in maniera tale da poterci attivare in modo proattivo qualora ci fossero delle situazioni o delle performance che stessero peggiorando e potessero portarci quindi in una situazione di rischio che ci possa portare ad intaccare successivamente gli SLA. Quindi direi, per rispondere alla tua domanda, due aspetti. Questo come dire, di un controllo, mi viene da dire, molto strutturato e molto formale che ci consente di guidare appunto, di controllare bene la tecnologia, ma in funzione di quello che è, passami il termine, il nostro business. E il secondo aspetto, il secondo vantaggio, quello che citavo in parte già prima velocemente, di avere uno strumento, chiamiamolo così, di processo all'interno dell'azienda che ci consente di colloquiare in modo comune con colleghi che fanno mestieri diversi dal nostro e viceversa, e noi capire quelle che sono le loro esigenze. E quindi dal lato nostro non occuparci di tecnologie, anche se siamo appassionati perché sono belle, ma occuparcene perché devono rispondere ad un bisogno, e viceversa, chi ha un bisogno, capire che ci sono delle tecnologie che magari sono delicate e si deve aspettare magari del tempo perché queste venga fatto un tuning e un'ottimizzazione. Queste sono, secondo me, come dire, le due lezioni principali, le due lesson learned che ci siamo portati a casa.
No, questo è molto molto interessante, anche perché chi non conosce ITIL, poi magari appunto dall'esterno può tendere a vederlo come qualcosa di molto vasto, pesante, un po' old style, quando invece non è così. Anzi, chi magari è orientato magari più al cloud, in maniera nativa, eccetera, no? Poi in realtà ci si scontra con questi problemi che sono già stati risolti da concetti come il CMS, il CMDB. Infatti, molte volte quando un'azienda, un'organizzazione inizia a usare il cloud, poi a un certo punto ha un problema della gestione delle risorse, perché non riesce più a capire quali sono tutte queste risorse che vanno a finire in fattura. Ecco che a un certo punto anche i provider cloud hanno iniziato a introdurre i loro, chiamiamoli CMDB, che è la sezione delle risorse dove molti alla fine ci arrivano per disperazione. Ma in realtà sono tutte le procedure per la gestione anche degli incidenti, change, per la configurazione degli asset, eccetera, no? Che è la parte di CMS che descrivi tu, che anche questa qui è molto importante. Quindi sono concetti molto utili e non vanno pensati in un'ottica arcaica, anzi, mi fa piacere sentire insomma, come li avete declinati, perché sono cose molto molto utili. Poi in sistemi così ampi come quelli che gestite voi, ecco, vedrei molto difficile non operare in questa modalità, quindi mi sembra insomma, una bella implementazione, un'ottima esperienza questa. E quindi, tra l'altro, prima mi citavi, no? Anche il concetto, quello del CEN, no? Il Comitato Europeo, quello di normazione. E immagino che qui anche non queste esperienze che avete fatto voi sono quelle che, tra l'altro, voi stessi portate in questo contesto, no? Cioè, intanto è bello che comunque sia anche proprio una realtà italiana che partecipa in maniera attiva a questo tipo di organizzazioni e contribuisca non solo a usare gli standard ma anche a definirli. E, voglio capire anche qui no, un po' che tipo di apporto viene dato ecco, da questo punto di vista da voi, ecco.
Certo, ma intanto mi sento di dire che abbiamo in Piemonte, sul nostro territorio, anche un'amministrazione particolarmente illuminata, perché comunque 5T nasce 30 anni fa, poco più, come proprio volontà politica degli enti locali di creare appunto un'azienda, una realtà specializzata, come dicevamo prima, nelle tecnologie e in particolare nelle tecnologie applicate alla mobilità. Noi non siamo un consorzio di informatica, noi siamo specializzati in questo, ancorché chiaramente dobbiamo avere questo tipo di competenze. E come dicevo, questo approccio particolarmente interessante, particolarmente illuminato, è continuato, come citavo prima, una decina d'anni fa. Gli enti hanno, insomma, c'è stata proprio una dialettica che ha portato decidere di avere una nostra partecipazione attiva in questi tavoli di standardizzazione. Ecco, come probabilmente molti degli ascoltatori sapranno, tipicamente questi tavoli sono presidiati dal privato, cioè da aziende, dall'industria e comunque non solo da aziende private, ma da aziende con un approccio di tipo industriale, perché in quell'ambito lì la standardizzazione è fondamentale per una questione anche di, appunto, di business dell'industria. È molto più particolare invece per un ente pubblico. Per un ente pubblico decidere di richiedere, come dire, l'acquisizione di determinati sistemi attraverso bandi e come opera l'amministrazione pubblica, avendo però nella scrittura di questi bandi appoggiandosi ad una società specializzata che non solo sa come scrivere i capitolati tecnici, ma addirittura in parte di questi ambiti tecnici ci lavora in prima persona. Ecco, io in questo senso lavoro direttamente al CEN e sono, diciamo, all'interno di questo working group. Sostanzialmente viene sviluppata una famiglia di standard che sono legati appunto alla mobilità. In particolare c'è uno standard che si chiama Transmodel, che è un modello logico di tutto ciò che concerne la mobilità, come diciamo noi, multimodale, quindi che non è solo nel trasporto collettivo, ma abbraccia anche la micromobilità. Come ad esempio l'utilizzo dei monopattini, l'utilizzo del bike sharing, piuttosto che anche di altre modalità come il car sharing o il carpooling. Quindi questo è un modello logico al di sotto del quale poi vengono sviluppate degli standard, come posso dire, più concreti, nel senso che sono dei veri e propri protocolli di scambio dati per scambiare, appunto, raccogliere e scambiare dati relativi alla mobilità. Cosa sono questi dati? Sono dati quali ad esempio la descrizione della rete di trasporto, le fermate dei pullman, piuttosto che dove si trovano i depositi, piuttosto che dove si trovano le stazioni di ricarica delle auto elettriche, quindi tutta la parte in senso ampio che ha a che fare con la rete, appunto, di trasporto. E questo modello consente che per definizione viene utilizzato negli standard, consente di avere un linguaggio comune, quindi un cosiddetto data dictionary. E sembra banale, ma magari la fermata noi la chiamiamo fermata, un altro lo chiama stop point, un altro lo chiama stop, e fin tanto che parliamo tra umani ci capiamo, ma quando dobbiamo mettere in piedi sistemi che si scambiano informazioni machine to machine, se la fermata è stop point, deve essere stop point per tutti, per fare un esempio. E quindi c'è questo, diciamo, ci sono questi protocolli di scambio dati che fondamentalmente sono due. Uno si chiama NETEX, che sta per Network Timetable Exchange. Consente di scambiare dati cosiddetti statici, quindi l'orario di passaggio dei mezzi alle fermate, come dicevo prima, la rete di trasporto e le informazioni relative alla tariffazione, quindi i titoli di viaggio, i biglietti, gli abbonamenti, piuttosto che biglietti integrati, eccetera. E poi c'è un altro protocollo che si chiama SIRI. Che sostanzialmente è un protocollo di scambio per lo scambio dei dati dinamici o in tempo reale. Ad esempio, la posizione dei mezzi, come questi si spostano, quali sono le stime di arrivo dei mezzi alle fermate, piuttosto che l'informazione su eventuali deviazioni del trasporto collettivo. Dove si trovano i monopattini, dove si trovano le biciclette in free flow. Ecco, Tutto questo, come dicevo prima, sta sotto, diciamo, il modello logico europeo che si chiama Transmodel e appunto questi sistemi, se vengono realizzati e implementano questi linguaggi, sono poi in grado di comunicare, di colloquiare tra di loro in modo corretto, consentendo, e qui veniamo a quello che dicevo all'inizio della nostra chiacchierata, consentendo di appunto integrare le tecnologie ed erogare dei servizi di informazione molto arricchita. Addirittura, seguendo questi standard che, come dicevamo, sono europei, addirittura si possono pensare di progettare dei servizi transfrontalieri, cosa che sulle quali noi abbiamo già lavorato per conto, in questo caso, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Noi supportiamo anche il Ministero in importanti progetti relativi appunto al dispiegamento di servizi trasfrontalieri, quali ad esempio un sistema di calcolo percorso che consente di spostarsi da Torino a Vienna, di fare un calcolo del percorso per spostarsi da Torino a Vienna piuttosto che da Ginevra a Bolzano, e quindi, come potete immaginare, la piattaforma che poi calcola questo percorso sotto deve avere i dati della regione Piemonte, della Lombardia, della provincia di Bolzano, dell'Austria e della Svizzera. E integrare tutta questa roba qui, se non si utilizzassero, se non si adottassero degli standard e quindi dei linguaggi formali e comuni, non sarebbe possibile, o meglio, sarebbe possibile, ma con uno sforzo notevole sia in termini di tempo che in termini di costi. E questo è proprio diciamo, un aspetto che diciamo, da noi per il nostro lavoro ci vede coinvolti da un punto di vista, come dire, di lavori, tavolo di lavoro, quindi definizione, scrittura di technical specification, lavoro vero e proprio di un gruppo di standardizzazione. Ma la cosa affascinante, perlomeno che io trovo particolarmente affascinante, è che poi per il lavoro che facciamo noi li andiamo anche ad applicare. Quindi non ci limitiamo, che già non è poco, a lavorare, a definire, in qualche modo guidare anche questa definizione, questi standard, ma li andiamo anche ad adottare e quindi vediamo veramente entrambe le facce della stessa medaglia. Perché, come potete facilmente immaginare, poi questi standard, dovendo rispondere a casi d'uso addirittura di paesi diversi, diventano come dire, dei documenti molto importanti, molto complessi anche da applicare. E quindi il fatto di avere poi la possibilità di applicarli ci dà anche quella concretezza, mettiamola così, di comprendere dove è opportuno anche fare delle ottimizzazioni, dove è opportuno magari alleggerire alcuni concetti per consentire appunto una più semplice, una più facile implementazione.
Beh, sì, il fatto di poter da una parte definire lo standard e dall'altra implementarlo, penso che alimenti a vicenda le due cose, perché proprio vedendo anche in diretta come veramente le cose sono complesse, come vanno implementate, aiuta a definire lo standard e lo standard a sua volta migliora implementandolo. Quindi questo in effetti è un aspetto, come dici tu, affascinante proprio perché consente di far avanzare in maniera pratica degli standard di interoperabilità che nostro mondo informatico spesso sono molto complessi, ecco, cioè tante volte sono creati standard di interoperabilità su tanti tipi specifici di comunicazione per poi dopo qualche anno essere surclassati da altri protocolli perché non erano adeguati o non rispondevano agli avanzamenti tecnologici. Adesso in questo caso parliamo di un argomento solido come la mobilità che poi ha tantissimi aspetti, come citato, quindi penso che anche proprio come standard sia molto molto ampio proprio per gestire tanto le particolarità di tanti paesi, di tante geografie e così via, ma poi anche tanti possibili mezzi di trasporto, modalità, appunto, banalmente mi ricordo appunto da quell'esperienza durante il militare che era una cosa molto complicata, ma proprio definirlo anche in termini di interoperabilità e tutto il resto, cioè il risultato finale è un po' più complicato di tracciare una rotta su Google Maps, ecco, c'è cioè, molto di più, insomma, ecco, si nasconde una complessità molto molto profonda, ecco, questo direi che lo si può assolutamente affermare e tu me lo stai testimoniando, ecco.
Sì, diciamo che un aspetto anche particolarmente interessante a mio avviso è, oltre a quello che dicevo prima, cioè per certi versi, per gestire, mettiamola così, per gestire questa elevata complessità diventa inevitabile fare questo tipo di scelte, altrimenti poi la complessità scoppia sotto le mani, a tutti gli effetti. Ma diventa anche, perlomeno questa è la nostra esperienza, un elemento necessario anche per l'innovazione, quindi per anche l'evoluzione di tutto ciò che concerne questi servizi di mobilità. Anche qui faccio un esempio, no? Uno degli aspetti sui quali noi stiamo lavorando negli ultimi anni e che è ancora molto innovativo, è quello legato alla cosiddetta guida autonoma e guida connessa, ovvero il fatto di avere, diciamo così, un'infrastruttura che è in grado di comunicare opportunamente, usiamo questo termine, con i veicoli e consentire in qualche modo anche i veicoli addirittura di potersi muovere in modo autonomo chiaramente con i loro sistemi a bordo e con la loro intelligenza di bordo, ma con una, diciamo, presenza sul territorio che gli consenta di anche interloquire appunto con l'infrastruttura. Ad esempio, noi stiamo dunque noi a Torino, tra le altre cose, gestiamo i cosiddetti semafori intelligenti. Cioè, i semafori di Torino, attraverso la centrale di 5T, cambiano dinamicamente la loro durata in funzione dello stato del traffico. Ecco, quindi questo tipo di informazione, no? Che di nuovo veniamo ad un esempio in cui un servizio in operation viene poi esteso, no? Il cui scopo è quello di fluidificare il traffico, quindi ridurre appunto le congestioni, le informazioni che noi abbiamo e che utilizziamo per fare questo mestiere, che sono legate al sistema di controllo semaforico, possono essere, mettiamola così, opportunamente raccolte e condivise con i veicoli connessi attraverso una traduzione in standard, che in questo caso sono di un'altra famiglia che si chiama ETSI, che ha a che fare con la standardizzazione di scambio di dati wireless, quindi parliamo di standard di telecomunicazione, quindi impacchettare queste informazioni in messaggi che possono essere inviati a chi è in grado di riceverli, quindi sicuramente cellulari, ma in particolare qua ci riferiamo a veicoli connessi, vetture che a bordo hanno dei sistemi di navigazione che sono in grado di recuperare questi messaggi e implementare casi d'uso, quali ad esempio ti suggerisco qual è la velocità da mantenere per trovare il verde, diciamo così, l'onda verde, piuttosto che l'informazione di tempo residuo di rosso, o cose più interessanti anche, quali ad esempio avere l'informazione della disponibilità di parcheggio. Devo andare in una zona, in questo momento ti posso fare uno cosiddetto smart routing, suggerire quali strade utilizzare perché c'è meno traffico, cose che peraltro i navigatori fanno già, ma quello che si può aggiungere è fai questa che poi arrivi lì e trovi, verosimilmente trovi disponibilità di parcheggio perché l'infrastruttura sa qual è l'occupazione attuale dello stallo di parcheggio, perché tra le altre cose gestisce anche quell'informazione. Quindi torniamo, riprendiamo in qualche modo quello che dicevo prima dell'integrazione e del colloquio tra i sistemi, che possono poi in qualche modo far integrare mettiamola così, anche dei servizi, no? Dei servizi di navigazione, dei servizi di fluidificazione del traffico che possono portare a dei servizi più evoluti che devono portare sempre, per quanto è possibile e per quanto è negli obiettivi dell'amministrazione pubblica, migliorare la vita del cittadino, in particolare in questo caso migliorarla dal punto di vista della fruibilità della mobilità, ecco, e della rete di trasporto. Questo è un po', diciamo, anche un'altra possibile applicazione, come dicevo, che consente di fare anche quel passo avanti e di portare innovazione.
Sì, vero. Tra l'altro oggi abbiamo affrontato un argomento, no, come dicevo all'inizio, che è un settore molto verticale, ma in realtà ha delle applicazioni quotidiane per tutta la popolazione con degli impatti giganteschi, no? Anche poi queste ultime evoluzioni che stai raccontando, che vanno verso anche, insomma, tutta la parte di guida autonoma, tante cose, identificare i tempi ottimali di viaggio, cioè robe che hanno, diciamo, tante volte un sacco di complessità, ma un impatto immediato, quotidiano per milioni di persone. Quindi è bello, insomma, aver affrontato queste cose qui. Tra l'altro mi è rimasta una curiosità prima di farti la domanda finale. Ma 5T per cosa stai? Una sigla? O
Sì,
è stato
5T è una
scelto?
sigla, sta per Tecnologie Telematiche, Trasporti e Traffico a Torino.
Ah, apposta, quindi era proprio.
E
Ok. 5T, in
proprio
effetti, è
le
vero.
5T richiamano le iniziali di queste cinque parole, alcune forse leggermente obsolete, quali ad esempio telematiche, non si usa più tanto, è più ITS adesso, ma il significato alla fine, al di là delle mode, è sempre quello. Il trasporto, diciamo anche questo, no? Sta un po', si parla adesso più di mobilità più che di trasporto, proprio perché diciamo il contesto è sempre di più quello di il focus, più che il contesto, è sempre più quello legato a come poter agevolare lo spostamento del cittadino. Non è più il trasporto, quello c'è ancora, ma c'è anche la possibilità appunto di io mi posso muovere col mio mezzo, prendo la bici, la metto in metropolitana o la metto sul treno, piuttosto che arrivo in centro, in stazione, e poi faccio l'ultimo miglio. Per carità, posso anche farlo a piedi, eh? Quello rimane sempre, però posso utilizzare un monopattino se lo trovo agevole, una bicicletta. E questo è il concetto, no? Di spostamento tra trasporto, cioè qualcuno che mi porta. Mi sposta sulla rete di trasporto, appunto, oppure una mobilità che abbraccia anche il fatto che io mi possa muovere in autonomia, magari con dei mezzi che mi sono messi in condivisione, anziché avere il mio di proprietà, ma questo avrebbe, come dire, potrebbe aprire un altro discorso sulla sostenibilità della mobilità, ecco.
No, no, chiaro, chiaro. No, adesso mi è chiaro, insomma, cosa vuol dire 5T. In effetti, sì, considerando che comunque è una sigla nata ormai un po' di anni fa, è chiaro che
Sì,
alcuni termini magari sono cambiati, però, se,
parecchi anni fa.
però il concetto, insomma, è molto chiaro, ecco, è estremamente attuale anche oggi, anzi, a maggior ragione, proprio per l'avanzamento di certe tecnologie e di certe possibilità. Ora, guarda, prima di chiudere, te lo voglio chiedere se hai delle risorse da consigliare per chi ci sta seguendo, che ti sono stati utili o anche relativo un po' agli argomenti trattati oggi, ecco.
Sì, certo, ma non per essere autoreferenziali, ma per chi avesse piacere, noi seguiamo anche diamo particolarmente attenzione alla divulgazione tecnico-scientifica. E in questo senso tipicamente partecipiamo a convegni e quindi cerchiamo nei convegni di settore di sottomettere uno, massimo due technical paper per anno. E quindi mi permetto di consigliare, qualora ci fosse un interesse, di visitare la nostra library che è pubblicata sul nostro portale, sul portale di 5T, www.5t.torino.it, c'è la library con l'elenco appunto degli argomenti e dei paper che noi abbiamo pubblicato. Poi per quanto riguarda, diciamo, i sistemi ITS, citerei un interessante libro piuttosto tecnico e diciamo, viene utilizzato nella facoltà di ingegneria civile e indirizzo trasportistico, però ci sono secondo me delle parti anche introduttive che possono essere di interesse e che è del professor Bruno Dalla Chiara e racconta appunto diciamo così, la progettazione dei sistemi di trasporto e quindi come progettarli e in particolare il focus è anche proprio sui sistemi TS. E poi chiuderei citando un libro che può inquadrare un pochettino quello che è ITIL come framework. Giustamente tu dicevi è molto vasto ed è vero, effettivamente ci sono queste librerie con tanta documentazione. C'è un ITIL for Beginners che secondo me può essere interessante anche qui per capire di che si tratta e qualora ci fosse interesse, comprendere se valutarne un approfondimento per applicarlo nella propria realtà.
Perfetto, poi tutti i link di queste risorse le metteremo anche nella descrizione della puntata, quindi lo trovate sia nel blog, nel podcast che sul video YouTube, e tutte risorse molto interessanti che quindi anche io raccomando di andare a vedere, a consultare. E per il resto, se qualcuno ha delle domande su quello che è stato discusso oggi, ce le può fare su YouTube, all'interno della community, sui social, e poi eventualmente daremo anche una risposta. Intanto ti ringrazio molto Fabrizio per aver partecipato a questo sito show e aver condiviso queste informazioni che per me sono veramente molto interessanti e nascondono tanti tanti aspetti. E a questo punto invito di nuovo chi ci ascolta a iscriversi ai vari canali. Ripeto, siamo presenti su tutte le piattaforme podcast, su YouTube, eccetera. E a iscrivervi comunque anche alla lista giornaliera dove escono ogni giorno piccole perle piuttosto che grandi newsletter che nessuno alla fine segue. Quindi grazie ancora a Fabrizio e alla prossima.
Grazie a voi, è stato un piacere.